tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
Rob Zombie da Black Scorpio, diamo il buongiorno al nostro Boris Sollazzo. Ciao Boris, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. Ecco, buongiorno, buongiorno. Allora, diamo ufficialmente il via al Sollazzo e Pappagallo e senza perdere tempo, perché ci sono veramente tanti film di cui il nostro Boris dovrà e vorrà parlare in questo venerdì 17 di aprile numero 2026, il caso, io partirei dal caso 137, me la sento così. Cosa ne pensi, caro Boris?
È davvero venerdì di 17 di aprile?
Eh sì, Dominique Moll con
Lea Drucker. Caso 137, che ha anche 1,7 nel titolo.
Vedi come tutto torna.
Interessante,
eh? No, il molto. Caso 137, prego caro Boris.
Allora, caso 137, che è un titolo tra virgolette burocratico, è il nome di protocollo che ha questo caso in quello che potremmo definire un legal, ma che è molto di più. E, intanto è interessante perché racconta il rapporto tra forze dell'ordine e società civile. E racconta una cosa che è presente molto in Italia, anzi racconta due cose fondamentalmente. Uno, come l'ordine costituito reagisce alle storture del sistema, cioè alle sue stesse storture. Ha un presunto abuso di potere da parte delle forze dell'ordine molto pesante, che comporta, diciamo, un'aggressione, di fatto un tentato omicidio, anzi di più, verso un ragazzo paradossalmente inerme, e dall'altra parte scusate, e dall'altra parte quella naturale ormai purtroppo tendenza, dico purtroppo perché non dovrebbe, ma insomma ce l'abbiamo tutti ogni volta che vediamo un posto di blocco e ci chiedono anche solo la patente, quella naturale comportamento che si crea nella società civile di immediata sfiducia nelle forze dell'ordine. Cioè, se vedi una divisa, a meno che tu non sia Meloni, e dubito anche sulla Meloni, però a meno che tu non sia Meloni o un meloniano o Vannacci, non sei contento ma sei preoccupato. Quello stato di preoccupazione è qualcosa su cui secondo me noi ci dobbiamo interrogare, cioè chi ci deve proteggere sono tendenzialmente le persone di cui abbiamo più paura. Se c'è un sequestratore, un poliziotto, tendenzialmente tu dici forse il sequestratore non mi fa del male. E, scusate la battuta, però insomma rende abbastanza bene l'idea. E già raccontare un film che ha questi due fuochi è piuttosto complicato, no? Perché se da una parte la realtà ti dice questo, dall'altra la finzione lo rende più difficile, perché invece nella finzione la divisa è ammantata in qualche modo, no? Di qualcosa di eroico o comunque di forte, di muscolare. È molto più difficile costruire la sfumatura. Moll è molto bravo a farlo, aveva fatto già, lui e Marshall sono stati quelli che hanno sempre indagato il lato oscuro della polizia. Marshall più sui poliziotti corrotti, sulle dinamiche di guerra tra poliziotti corrotti e poliziotti onesti, invece Dominique Moll molto più sul sistema. Quindi inizia questo processo, e anche questo processo ha due fuochi, due donne. Una è Lea Drucker, che è un'attrice fantastica, che è Stephanie, che è questa donna che istruisce il caso e che si trova proprio nella condizione in cui deve riportare la chiesa al centro del villaggio, nel senso deve ricostruire una fiducia prima di tutto in se stessa, e quindi deve far valere la legge sia quando è comodo sia quando non è comodo. E l'altra è la madre della vittima, che è invece l'aspetto contraddittorio, perché quello che non abbiamo detto è che questo ragazzo faceva parte di una manifestazione di gilet gialli, che insomma è più facile capire per i francesi che per gli italiani, ma non è la parte, diciamo, di opposizione con cui naturalmente tu empatizzeresti, no? È un movimento controverso, un movimento che ha anche usato violenza, è un movimento molto populista. E qual è la forza del caso 137? Che è un film di finzione molto bello, che ha in sé l'anima, per esempio, di Sulla mia pelle, di Alessio Cremonini, cioè ha quella freddezza che però non è mai glacialità, è una freddezza molto calda, è una freddezza che vuole essere uno sguardo neutralmente fazioso, cioè ha una tesi precisa, ma vuole esporla nella maniera più obiettiva possibile. Dall'altra parte, come in Sulla mia pelle, ci sono almeno due attori straordinari che costruiscono quel racconto. Da una parte, in Sulla mia pelle era Jasmine Trinca e Alessandro Borchi, qua ci sono appunto la madre e la donna che interpreta Stephanie, e questo, diciamo, bipolarismo di sistema ed emotivo costruisce secondo me un film straordinario, soprattutto perché racconta questo in un momento di straordinaria polarizzazione, in cui questo è uno dei temi su cui noi agiamo, cioè la paura che abbiamo di uno Stato che rischia di rivoltarcisi contro, no? Cioè, viviamo in un mondo in cui gli Stati Uniti hanno un presidente che fa la guerra e un congresso che prova a fermarla nello stesso paese, in cui i militari che vanno in guerra non vengono più percepiti come degli eroi ma come dei nemici dello Stato, e lo stesso vale anche nel nostro paese. Noi abbiamo tendenzialmente paura di qualsiasi forza dell'ordine che sovrintenda una nostra manifestazione, eccetera 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 eccetera. Rischiava di essere un film politico a tesi noioso, è anche invece un film straordinariamente teso e benissimo scritto, sì. E quindi, oltre ad avere il merito di parlare di qualcosa di cui si fa fatica a parlare, di parlarne bene, è pure un bel film.
Bene, Cole, quindi solo giudizio per Il Caso 137.
Beh, si deve vedere anche, si deve vedere con qualcuno con cui non sei d'accordo. Bene. Cioè con qualcuno che magari ha una visione opposta alla tua, perché questo, bene, è il classico film in cui il dibattito ne guadagna.
Bene, ottimo. Snow Patrol, Cold Out in the Dark. Torniamo fra poco.
Radio Rock Podcast.
Molto bene, gli Snow Patrol con Cold Out in the Dark. Allora, ci arriva un messaggio da parte di Sara, che dice: ieri è stato straordinario vedere il documentario Mr. Nobody Against Putin. Beh, tu non ci crederai, ma è proprio il film di cui stiamo per parlare con Boris Sollazzo. Profondamente colpito dal racconto, dagli occhi degli alunni della scuola di una cittadina degli Urali, Karabash, che si stanno spegnendo per una guerra ingiusta e una propaganda dittatoriale, quella putiniana. Bello e dolcemente doloroso, bellissimo, ma mai come il documentario su Aldair, ne sono certa. E mi dai lo spunto anche per ricordare, ancora non l'avevamo fatto quest'oggi, che il 21 di maggio uscirà un documentario.
Scusa, non ho sentito, quando?
21 di maggio. Nei cinema, dirò di più.
Ma non il 20, il 22, il 21.
Il 21 di maggio. Okay. Il 13 di maggio però vi sarà una anteprima esclusiva, a cui però potranno partecipare gli ascoltatori di Radio Rock in particolar modo, al cinema Barberini.
Cioè, Totti per
tutto
entrare,
ciò che so, bravo, tutto ciò che so di questo documentario è che è stato scritto da Boris Sollazzo
e Shadi Cioffi,
insieme a Shadi Cioffi,
soprattutto Shadi Cioffi.
Allora, Shadi Cioffi è persona diciamo di specchiata moralità, che si è confrontata però con un Boris Sollazzo, come dire, in grande spolvero. Comunque, cosa voglio dire?
Posso raccontare l'aneddoto più bello su Shadi Cioffi?
Come no?
Che quando abbiamo fatto la prima chiacchierata con Aldair, chiacchierata, parlavamo soprattutto noi, diciamo, e che è durata 3 ore, a un certo punto stavamo al Fungo dell'Eur, a un certo punto si avvicina Francesco Totti,
sì.
E io ovviamente no, rimango un po' colpito da questa cosa,
sì.
E Shadi mi guarda male, come per dire: ma perché sei distratto?
Stiamo parlando,
mentre lui mi guarda così, mi alzo in piedi, lo saluto a Totti, e lui fa Francesco. Poi,
è bellissimo, Francesco Totti si presenta, no? È bellissimo.
Sì, e io infatti faccio sì, è come se il Papa si presentasse. E lui poi, Totti, proprio senza nessun problema, nonostante io avessi detto questa cosa, dà una botta a Shadi sulla spalla e gli dice: si vuole presentare? Quindi fa Francesco. E Shadi si alza, un po' come per dire: sto lavorando, no? Si gira, vede Totti e lui fa: ah, quel Francesco. E secondo me rende benissimo l'idea, la nostra doppia reazione, di che cosa sia Totti, ma anche di che cosa sia Aldair, perché non è Aldair che si è alzato e è andato a salutare Totti, ma è Totti che si è alzato e è andato a salutare Aldair come se fosse l'unica cosa importante da fare in quel momento.
Questo e molto altro lo potete vedere nel documentario in uscita il prossimo 21 di maggio.
Ha rovinato un aneddoto meraviglioso.
No, ma ti posso dire una cosa, Boris, questo è, lo possiamo dire, che è il primo documentario che tu hai sceneggiato?
Sì.
O mentia.
No, è vero, è vero.
Quindi ne parleremo a dovere, no?
Spero non l'ultimo.
Ne parleremo.
Spero che non coincidano il primo e l'ultimo.
Pensate, allora, verrà a trovarci nelle prossime settimane, Maurizio, Boris Sollazzo, sì, in qualità di sceneggiatore, di co-sceneggiatore, e ci sarà anche Shadi Cioffi, di Aldair Cuore Giallo Rossi, in uscita il 21 maggio nei cinema. Ah,
verrà intervistato bello. Da chi, per curiosità?
Allora, verrà intervistato da me.
Sì. Detto di interessi, però
non ne so nulla di questo film. Devo apprendere
da Boris Sollazzo in qualità di giornalista.
Bravo, cioè, una cosa
bella. No. Bello, bello.
Allora, io non voglio partecipare. Voglio Boris Sollazzo intervista a Boris Sollazzo.
Esatto.
Questa è la cosa più bella.
Oh, bello.
Il critico cinematografico Boris Sollazzo intervista
lo sceneggiatore.
Preparati le belle domande.
Mi metterò in imbarazzo da solo.
No, è bravo, bravissimo.
E conoscendoci
potrei farlo.
Allora, Maurizio, che hai combinato? Mi potete dire che canzone era quella stamattina prima dei Metallica? Non la trovo nella vostra playlist. Non ci hai messo la canzone prima dei Metallica?
No, non è possibile. Il solito Maurizio.
Il solito vecchio buon.
Non solo volgare.
A parte che la playlist ancora deve essere pubblicata.
Ma anche impreciso. Non solo volgare, ma anche impreciso.
Mister Nobody, quindi tornando insomma alle uscite di questo weekend, in attesa della grande uscita il 21 maggio di Aldair Cuore Giallo Rosso. Mister Nobody Against
Me. Ma che poi non è Aldair Cuore Giallo Rosso, l'attesa di Aldair Cuore Giallo Rosso non è essa stessa Aldair Cuore Giallo Rosso.
Allora, bravo.
Sì.
Bravissimo.
Quindi non
qualunque cosa non abbia a significare quello che hai appena
detto. Sì, la risposta
prego.
È sì.
Prego, Carlo.
Allora, Oscar per il miglior documentario. Io devo dire che ho un debole per queste storie che si raccontano quasi da sole. Un po' come Aldair
Cuore Giallo Rosso, 21 maggio.
Esatto. Un po' come quella, nel senso che quando tu metti una storia sotto i riflettori di una macchina da presa e quella storia si racconta da sola, quello è una roba che insomma in qualche modo tu puoi solo rovinare. In questo caso era molto facile rovinarla per un altro motivo, perché era persino troppo forte come storia rispetto a una storia che avresti immaginato come finzione. Questo perché? Perché intanto prende un genere di cui noi siamo ormai saturi, no? Che è il genere scolastico. Praticamente ogni venerdì parliamo di un film ambientato in una scuola, no? Mi viene in mente Domani in Terra, mi viene in mente Un anno di scuola, solo di film italiani ce ne sono capitati vari. E poi perché il Davide contro Golia è ormai diventato addirittura un archetipo, cioè quindi sembra quasi scritto, no? Cioè l'insegnante che prende una telecamera e decide di guardare il cambiamento mentre accade, lo fa dal microcosmo di una classe all'interno di un macrocosmo che è la Russia di Putin, che è una macchina di guerra e di propaganda, sembra quasi un modo quasi semplificativo di affrontare questa situazione. E invece esce fuori una cosa che è molto vicina nello spirito, nella forza, a Bowling for Columbine, per esempio. C'è cioè l'unica cosa decente che ha fatto Michael Moore, che prende... No, beh, sia anche Roger e me, diciamo. Però costruire dentro il microcosmo di una scuola, in quel caso, l'esplosione di quello che è la società americana, raccontando solo quella storia. Non hai bisogno di fare nessuna considerazione politica, nessun teorema, perché è già tutto lì. Lui ha il coraggio di prendere quella telecamera nel momento in cui la guerra sta esplodendo, la propaganda sta esplodendo, in cui dei bambini che comunque erano una generazione che, con tutti i problemi della Russia putiniana, avevano qualche libertà in più, che si ritrovano più militarizzati dei loro nonni, che si ritrovano in un contesto più chiuso di quello in cui sono nati e sono cresciuti alla loro stessa età i loro padri, e che davvero è faticoso da sostenere nel guardarlo mentre sei un occidentale che vive in una presunta democrazia, ma che comunque sicuramente non ha quei meccanismi di finzione all'interno della realtà. C'è una battuta che va in giro ultimamente nei meme di internet, che a me fa molto ridere, con Kim Jong-un triste, sì. In cui dici: scoprire che l'unico normale sei te non apprezzo, no? Ed è un po' vero, cioè nel senso che tu ti ritrovi in una condizione in cui anche i padri di questi bambini, che avevano come loro 6 anni durante il comunismo, non riescono a ritrovarsi, perché persino il comunismo non aveva quel tipo di propaganda, quel tipo di mediatizzazione. E la cosa interessante, e questo devo dire è una cosa interessante in generale su tutto quello che è stato fatto su Putin, penso anche, adesso non ricordo il titolo, però il film recente con Jude Law, tratto dal libro di Giuliano da Empoli, è che qualsiasi qualsiasi fetta della storia della Russia putiniana tu prenda, in qualche modo ti racconta tutto il resto, perché in realtà ci racconta un mondo. Cioè noi ci siamo abituati, e forse questa, l'attuale comportamento di Trump invece sta spezzando questa linea, ci siamo abituati a ghettizzare la Russia come un fenomeno meramente russo, cioè come un fenomeno, vabbè, ma loro hanno Putin, loro sono la Russia,
sì. Tutto.
Adesso invece ci specchiamo e capiamo, sì, che è esattamente la stessa cosa, cioè che lui ha semplicemente reso spudorato quello che insomma gli altri tentavano di,
sì,
di nascondere, no? Cioè, adesso tu stai in un'America dove c'è un pazzo esattamente come lui che si affida a degli oligarchi, alcuni di questi oligarchi l'hanno messo in difficoltà come Epstein, sì, eccetera eccetera eccetera. Diventa interessantissimo perché poi il personaggio è incredibile, cioè questo insegnante che racconta una cosa fondamentale, no? Cioè nella narrazione, un po' come Aldair, un cuore giallo-rosso, nel mondo attuale l'eroe non è quello che fa una cosa eccezionale, l'eroe è l'unico che fa una cosa normale, è l'unico che fa la cosa giusta.
Ma l'impresa eccezionale, dammi retta, è essere normale.
Esatto, è l'unico che compie il suo dovere.
Bene.
E questo lui lo fa benissimo, però in un contesto eccezionale, per cui a un certo punto, come in un film, in un action movie, in un thriller politico, dovrà fuggire.
Bene, ecco, bene.
L'insieme del fatto che c'è un ottimo linguaggio cinematografico, una storia incredibile, secondo me rende Mr. Nobody e Chris Putin una cosa, mi dispiace dirlo, anche molto divertente da vedere.
Allora, sì, allora quindi Mr. Nobody e Chris Putin, solo giudizio.
Si deve vedere.
Si
dai.
Deve vedere.
Sto
bene.
Stanno proprio rammollito.
Sì, no. Oppure la qualità sta salendo, possiamo dire anche così. Radio Rock Podcast. Giancane la siringhetta, qualcuno l'aveva proposta questa meravigliosa cover di Adriano Celentano. Allora, caro Boris, prima di andare avanti, un paio di messaggi. Allora, dunque, ci scrive Francesco. Ammazza Emilio che hai ritirato fuori la siringhetta di Giancane, non c'è manco su Spotify, Shazam non la trova, bella quasi quanto il docufilm su Aldair che uscirà il 21 maggio. Beh, insomma, non esageriamo.
Per favore,
Aldair,
anche di non
cuore giallo-rosso in uscita il 21 maggio, scritto da Boris Sollazzo. State parlando dell'alter ego.
Però non me lo fai dire ogni volta.
Di cosa?
E Shadi Choffi.
Vabbè, perché tu sei qua, se fosse domani, lunedì ci sarà Shadi con noi, dirò con Shadi Choffi.
Tecnicamente
senza nominare Boris.
Quando non c'è nessuno di voi.
Questo lascialo stabilire a noi. Noi decidiamo come e cosa dire.
Però io ho il contratto.
Buongiorno. Boris, scusami, sì, non so se ne avete già parlato, ma stanotte c'è stato il comico. Perché Robert Downey Jr. nelle vesti del
Dottor Destino,
sì,
non ha presentato l'anteprima del film di Aldair?
Ah, questo è bello.
Rispondici un po', Boris.
Stavo stando una serie.
Perché vedendo Sandro Bonvissuto,
bravo,
ha detto Domine non sum dignus.
Bravo, bravo. Allora, un Grammy a Giancane. Qualcuno
sai che,
svela?
Aspetta che faccio. Sandro,
prego.
Bonvissuto,
aspetta, che
coprotagonista,
sì,
di Aldair, cuore giallo-rosso.
Bravo.
Sarà anche una delle firme di punta di Barrio con dei testi che sono stati scritti anche per Aldair, cuore giallo-rosso.
No, ragazzi, posso dire una cosa? Adesso state esagerando, basta parlare di questo film, perché sennò mi tocca dare ragione a Maurizio Paniconi. Basta, il film è bellissimo, è il capolavoro dell'anno, è il film che avvisa a tutti i costi.
Va bene, parliamo di Barrio.
Parliamo,
dai,
di altro. Allora, attenzione, qualcuno ci svela che il vero titolo del film in uscita il 21 maggio, sì, Aldair, sì, cuore giallo rosso, sarebbe dovuto essere Sollazzato da Aldair, sì, che io
bello, stupendo,
io lo trovo molto buono, sinceramente.
Cambiatelo, cambiatelo subito.
Voi sapete che un giorno farò un documentario su tutti i messaggi che mi sono arrivati, sì, quando è uscito il manifesto di Aldair, cuore giallo rosso in uscita il 21 maggio,
noi
dai miei amici napoletani.
Ah, sì, interessante,
che è una roba che
è interessante.
Ero curioso, sai? Sì.
Che è successo?
Dimmi. Beh, un po'. Molti hanno dire, e là ho capito che forse non mi odiano così tanto le persone. Molti hanno detto: mi toccherà andare a vedere un documentario su un giocatore della Roma. Altri hanno detto delle offese molto.
Ma poi vuoi raccontare il fatto che questo documentario che uscirà il 21 maggio
è fatto, è scritto
rosso,
da un napoletano e da un
interista. Non parla solo di calcio, cioè in realtà è una storia umana, no?
Posso dire che secondo me il fatto che Simone, il regista, è non tanto interessato di calcio. E io e Shadi siamo. Poi Shadi è esperto anche di fare documentari non sulle sue squadre. Ne ha fatto uno sulla Sandoria, uno sul Napoli. Quindi.
È triste,
ci ha reso
è interista, ricordiamo.
Esatto, ed è interista, ci ha reso, secondo me, più capaci di raccontare una storia.
Certo che sì, assolutamente sì.
Perché la verità è che
ma anche da avere il necessario distacco.
La verità è che quello da cui siamo partiti è stato proprio questo: che il più grande trofeo di Aldair non è la Coppa America, la Coppa del Mondo, lo scudo della Roma, ma è il fatto che non trovi un avversario, un tifoso avversario che non gli voglia bene.
E raramente mi sembra di poter dire, tipo, sono quelle cose che capitano quando si parla di Roberto Baggio, no?
Sì.
Che è così trasversale. Bravo. Che non trovi una persona, sì, che ti dice: guarda, mi stava, sì, sul, esatto, cazzo, uno stronzo.
Sì.
Aldair è impressionante.
Sarebbe stato bello trovare Roberto Baggio che diceva: Aldair, quanto
è odioso.
Sarebbe stato bellissimo. Tra l'altro, noi avevamo proposto un altro titolo, molto bello.
Che
Boris.
Era Aldair.
No. C'era una bestemmia in mezzo.
Ah, beh, sì.
Però, insomma.
Era il primo,
un impegno
una proposta. Peccato,
hanno scartato.
Cioè, è arrivato, però tenetelo lì così.
È arrivata la fine. Mi piace da ascoltare un pezzo di Simo Down.
Sì.
E vorrei ricordare che esce il film su Aldair, Cuore giallo rosso.
Con la colonna sonora.
Bravo. Allora, faremo così. Allora, bravo. Dai. Mi hai dato una bella. Mi hai dato la stura. Allora, noi accontenteremo tutte le richieste contenute in un vocale che ricordi anche che il 21 maggio. Esce Aldair, Cuore giallo rosso al cinema. Bravo Emilio. Allora vediamo.
Mister Nobody Against Emilio Pappagallo.
Ma se fate un docufilm su Aldair, a un Moreno Torricelli, che gli vogliamo dedicare uno
basta,
stadio?
Hai rotto il cazzo. Hai rotto il cazzo. Allora fa così:
basta,
trova i fondi,
però,
trova un regista,
però,
trova una casa di produzione e falli testi.
Aspetta, però qua nasce l'affarista. Mio caro, se vuoi fare un documentario su Moreno Torricelli, metti 20.000 sul piatto,
bravo,
e io intanto te lo scrivo.
È semplice.
Per quanto,
no?
Allora, conoscere la storia di Moreno Torricelli,
anche perché Moreno Torricelli
è una storia filmica.
Cioè lui a 23 anni viene visto da Trapattoni, faceva il falegname e viene portato in Serie A.
Pino
Falegname. Poi poverino subito dopo l'interregionale. Vince tutto. Poi poverino appena si ritira, praticamente poco dopo che si ritira, perde la moglie giovanissima.
Benissimo.
E adesso quindi va bene.
Però
va,
possiamo dire che è una storia un po' simile per qualche verso.
Allora sì, e possiamo aggiungere che non ce ne frega un cazzo.
Sì, io
Adriano da Napoli scrive. Napoli.
Mi ha chiamato Moreno Torricelli e dice che sarà la prima di Aldair,
grande professionista. Allora, io Adriano da Napoli scrive, ci ascolto da Napoli, scrive: io sono tifoso del Napoli fino al midollo, ma andrò a vedere Aldair Cuore giallo rosso.
Bravo.
Aldair è fiero di te. Allora, attenzione.
A me mi hanno appena scritto, dice, all'anteprima di bravo Aldair, ma niente in confronto a Gianluca Grava.
Su Paolo Montero quanto mi costa, ti scrivono?
Almeno 50.000. Dipende. Se devo fare il ritratto di un bad boy, anche gratis.
Bene.
Si
scrive da
Buongiorno, Radio Rock. Poiché il 21 maggio uscirà il film Aldair Cuore giallo rosso, sarebbe possibile ascoltare i muscoli del capitano di Francesco De Gregori?
Sì, sì. La risposta è sì.
Sì, ovviamente.
La risposta è schifosamente sì. Ancora, vai, sentiamo.
Buongiorno, anche Maynard James Keenan ha detto su un'intervista che lui il 21 maggio non si muoverà da Roma fino a che non vedrà
certo.
Non si muoverà da Roma
perché lui
che
è
non
qui
vedrà.
Ovviamente
gli appare davanti, se non gli apparati non se ne va da Roma. Radio Rock Podcast Stars U2, nuovo singolo per gli U2. Attenzione, attenzione. Mi ha chiamato Andrade, ci scrive. Mi ha detto che andrà a vedere il film su Aldair per poter imparare a giocare a calcio.
Io Andrade, se devo fare un documentario su Andrade, bello. Io mi ricordo questa prima o seconda partita di Andrade alla Roma, tocco di palla meraviglioso, io ero allo stadio perché avevo accompagnato un amico, tocco di palla meraviglioso, ma il problema di Andrade è questo, che prende la palla, la tocca in maniera meravigliosa e poi si dimentica che c'erano altri giocatori in campo. Quindi mentre prepara un esterno bellissimo, gli altri avevano già segnato. Questo è il ricordo.
Allora, che era un filino compassato.
Roberto si è messo la Roberto, il nostro ascoltatore, si è messo la la sveglia,
sveglia.
È 21 maggio, esce Aldair Cuore giallo. Ma non ti preoccupa Roberto, che te lo ricordavo noi. Da qui al 21. Addirittura Paolino inventa cose. che diciamo è nello staff produttivo del film. Scrive: oh, ma è rotto il cazzo pure a me, non andrà a vedere.
Non andrà più a vedere. Non ci viene.
Allora c'è un laziale a cui noi vogliamo bene, perché è un nostro ascoltatore, si chiama Mauro.
Sarai soddisfatto pure tu. Bravo. Ci sono delle immagini che ti piaceranno.
Non ci sono più, le abbiamo fatte levare. Allora, però ci sarà qualcosa che ti piacerà, secondo me, molto, molto, Mauro, molto nel film, perché ci sarà un riferimento a una cosa a te molto cara. Però, perché il 21 e non il 26? Scrive ironicamente il nostro amico Mauro, facendo riferimento al 26, a un 26 maggio di qualche anno fa.
Diciamo, vuoi festeggiare il 26 maggio? Sicuramente qualche cinema che fa ancora Aldair, Cuore Giallo
ci sarà, ma vieni prima, vieni il 21, Mauro, perché guarda, tu scrivi poi Forza Lazio. Aldair è un personaggio... Tra l'altro ci sono dei riferimenti interessanti anche alla Lazio. Vieni a vederli, vieni a coglierli, delle sfumature, delle cose molto interessanti. E si parlerà anche di te, Mauro, personalmente.
Proprio di te?
Sì, sì, a me del calcio non me ne frega una ceppa, ma non mi perderò Aldair, Cuore Giallorosso.
Bravo.
Si scrive, giustamente mi ricorda Carlotta di ricordare che è da un'idea di Roberto Corl.
Sì, certo.
Quindi Corl. Quindi... bravo Roberto, bravo Roberto. Allora, tu dici beh, cerco. Allora,
vabbè, no, tu te cerchi, no.
Io l'ho fatto così. Allora, quindi il documentario su Ibra lo farebbe gratis? Tipo Bad Boy, no?
Ah, ma sì, anche perché lo scriverebbe lui, conoscendolo, penso che non ti farebbe scrivere niente.
Allora, va bene, cambiamo argomento. Basta parlare di Aldair, Cuore Giallorosso, che uscirà il 21 maggio nei cinema, 13 maggio l'anteprima al Barberini. Ma attenzione, parlare di, che avevi detto, non mi ricordo più,
alla festa alla festa dello scudetto della Roma, che si vede in Aldair, Cuore Giallorosso. Ah no, scusa, alla festa della rivoluzione. Allora, la festa della rivoluzione è un si può vedere, perché è un film che si prende tanti di quei rischi che non riesce a portarli a casa tutti. Però, ragazzi, che figata! Nel senso, intanto già la storia. 1919, conquista di Fiume, Gabriele D'Annunzio. Io sono molto molto affascinato, devo dire, dal revisionismo positivo, cioè non storico, non negazionista. Che c'è della figura di D'Annunzio, che c'è stata nella serie su Mussolini, nel grande poeta di Iodice, e adesso in questo film qui. Perché D'Annunzio era il classico intellettuale che era diventato una figurina, più noto per i meme con cui ci raccontavano che la parola scudetto che ha vinto? Aldair, Cuore Giallorosso. Cioè,
nel 2001 Aldair, Cuore Giallorosso, assolutamente. C'era il 21 maggio nei cinema.
Bravissimo. Avevo fatto tutta questa fatica per trovare l'aggancio. E che appunto, no, definito molto in maniera molto tagliente come fascista. Insomma, è sicuramente un personaggio che aveva più sfumature, e che serve molto, secondo me, invece, a capire il modello dell'arci italiano, cioè che cosa siamo noi. E dall'altra parte è il film d'esordio di Arnaldo Catinari, che ha 60 anni e per tutti gli anni precedenti ha fatto il direttore della fotografia. E uno a 60 anni, quando fa un esordio, fa una cosa molto bella: o fa una cosa, un compitino, perché sa come funzionano le cose, oppure dice potrebbe essere il mio primo e ultimo, faccio L'ira di Dio. E lui ha scelto la seconda, fa L'ira di Dio, praticamente è il romanzo criminale più M portato a Fiume. E già questo è divertentissimo. Poi fa un'altra cosa che a me diverte moltissimo e che trovo molto coraggiosa, molto rischiosa in questo periodo storico, ma molto molto divertente: prendo la storia, me ne frego, nel senso non fascista del termine, e prendo la finzione, cioè quello che io voglio raccontare, lo spirito di quello che io voglio raccontare, che invece è uno spirito reale, e piego i miei personaggi al volere della storia cinematografica e non al volere della storia scritta. Quindi ci sono tantissimi errori voluti, perché è soprattutto una spy story, è una spy story distopica, diciamo, ma allo stesso tempo, quando arrivi alla fine, quello che vuole dire il film è la cosa giusta, non so come dire. E cioè ti racconta effettivamente dove sono le radici del fascismo, dove sono le radici dell'autoritarismo. Te l'ha raccontato raccontandoti un bel po' di cose false, inesatte per quanto riguarda D'Annunzio, ma non nel senso emotivo e non nel senso politico, ma proprio nel senso di costruzione storica degli eventi e via dicendo.
Questo è un qualcosa di estremamente coraggioso, secondo me. È molto divertente anche l'uso che fa degli attori, da Valentina Romani a Nicolas Maupas, che abbiamo visto entrambi, se non ricordo male, in Mare Fuori. Riccardo Scamarcio, che fa quello dei servizi segreti. Io continuo a dire che Riccardo Scamarcio, dategli solo i ruoli del cattivo, perché non c'è paragone, cioè si diverte molto di più. Lui è proprio un attore in questo senso shakespeariano, cioè c'ha dentro un'oscurità incollata su una faccia d'angelo che rende qualsiasi personaggio tridimensionale appena lo guardi, se è cattivo, cioè se è un personaggio con forti caratteri di oscurità. Quindi che cosa succede? A livello di scrittura secondo me è clamoroso, a livello di fotografia ovviamente anche. È molto divertente perché, se vogliamo, è l'Inglorious Basterds italiano, cioè il tentativo di raccontare qualcosa che probabilmente non è avvenuto in un contesto invece reale. Racconta che cosa è stata la presa di Fiume e perché ha fatto così tanto presa, tra virgolette, perché era una repubblica che aveva in sé una costituzione straordinaria, un'utopia. Lui racconta, a un certo punto si sente D'Annunzio dire a Fiume anche i disertori avranno una seconda possibilità, e subito prima di una scena, questo non faccio spoiler perché è una scena, diciamo, di raccordo, subito prima di una scena in cui dei disertori vengono ammazzati per ordine dello stesso D'Annunzio.
Dobbiamo chiudere, Boris.
E quindi anche, scusate, lo strappo tra la verità e ciò che si dice, tra la cultura e la realtà. È un film che a volte si prende dei rischi che non vanno in porto, però evviva Dio quanto è divertente vedere qualcuno che si prende tutti i rischi possibili. Quindi bravo Cardinale.
Alla festa della rivoluzione?
È un si può vedere, però... diamogli fiducia, perché quando c'hai le palle è un po' quello che dicevo di Enea di Pietro Castellitto, no?
Senti, Boris, mi dovresti fare telegrafico perché voglio chiudere
Al Dair Cuore Giallorosso.
Al Dair Cuore Giallorosso. No, mi devo fare, dobbiamo essere telegrafici perché dobbiamo un attimo dare uno sguardo alle serie TV. E allora ci chiedono, tra quelle diciamo che ci stanno chiedendo di più, ci sono... innanzitutto c'è una nuova stagione di The Boys, non so se l'hai vista. Poi c'è il reboot di Malcolm, di cui ci chiedono, Euphoria, e poi DTF San Luis. Ecco, queste sono le...
Allora, DTF San Luis, fantastica.
Ok.
Secondo me HBO sta facendo quello che ha fatto Apple, non ne sbaglia una, quindi è clamorosa. Poi aiutami, Euphoria invece, la terza serie di Euphoria c'ha un problema proprio di costitutivo. Sai, fai una serie sull'adolescenza, è straordinaria proprio perché, come Gossip Girl, anche se diciamo per far capire l'ambientazione, è una serie sull'adolescenza, sul sesso, sulla fisicità. Se tu me li racconti adulti, chiamalo in un'altra maniera, non c'è proprio più quell'interesse, quella passione. È diventata una serie quasi una sitcom, non so come dire, solo con qualche tetta di più. E poi
The Boys.
Ho cominciato a vederlo con un po' di fatica. Sapete che io non ho amato moltissimo le ultime cose di The Boys. Non mi sembra che abbiano cambiato chissà quale marcia.
Aggiungo, scusa, Rooster anche con Steve Carell.
Rooster è molto classica.
Ok. Però comedy.
Steve Carell in quel contesto quasi Wes Andersoniano. Non so se vi ricordate, non mi ricordo il titolo, ma quel film che lui ha fatto nel campus e via dicendo. Funziona perché lui, come Ben Stiller, però con meno esposizione di Ben Stiller, ha un'incredibile capacità di essere comico con la faccia più depressa possibile. Cioè, in questo ha quel talento che aveva solo Buster Keaton di costruire una narrazione e il suo opposto nella stessa inquadratura. Ed è scritta bene. Non è scritta in maniera che tu dici strutturalmente, oddio, che cosa succede. Però quando una cosa è scritta bene, che ogni dialogo ha un senso, che ogni battuta è sagace, oh viva Dio, è una bella lezione di come si fa una serie, è un bel 7.5.
Ok, chiudiamo con The Madison e Shrinking, telegrafico.
Madison non l'ho visto, Shrinking...
La terza?
Cioè è una di quelle, secondo me è una di quelle serie che dopo la prima o ti inventi qualcosa
o
se no vai avanti perché ti sei affezionato, ma non
mi dici tra queste che abbiamo visto quella più bella secondo te?
San Luis,
DTF San Luis. Ok, tra l'altro mi stai facendo impazzire la seconda stagione di The Pitt, perché io credo che abbiano sopperito alla mancanza di effetto wow, perché chiaramente la seconda stagione ricalca l'idea geniale della prima, di dividere in 15 puntate e 15 ore della stessa giornata, con andando pigiando sull'acceleratore su ICE, su tutta una roba molto politica che riguarda Medicare.
Ve l'ho raccontato pure, è già successo con Good Fight, no? Cioè che costruisce quarta e quinta stagione su Trump e sul Covid. Posso dire, quando sei bravo a scrivere e quando hai costruito un grosso impianto, tu quel tipo di rivoluzione strutturale la puoi affrontare, perché sono talmente ben caratterizzati sia i personaggi che il contesto che ci puoi mettere tutto, e quello ti salva.
Sì, decisamente sì. Caro Boris, grazie, appuntamento a settimana prossima.
Ciao.
Venerdì prossimo col Solazzo del Pappagallo.
Ma ci sentono in Toscana? Scusa, solo perché
in Toscana sì. Ci sentono molto volentieri.
Ok, allora stasera ad Arezzo alle 18:15 sarò alla Feltrinelli di Vega Garibaldi a presentare Barrio e a dire cose nuovissime su Aldair.
Attenzione, cuore giallo rosso, molto bene.
Ragazzi, scusate, sì. Ma vi posso chiedere quando esce, che non ho capito?
Scusa, non l'abbiamo detto. 21 maggio.
Però posso
ciao
dire,
a tutti.
Dobbiamo essere un po' più precisi.
A lunedì, ciao.
Avete ascoltato The Rock Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Tutto il meglio dei 106.6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.